Miei cari amici, vorrei iniziare questa puntata dandovi un consiglio letterario. Sì, vorrei condividere con voi la mia passione per un romanzo, tra i miei preferiti in assoluto, che non mi stanco mai di leggere. Si intitola La promessa e l'ha scritto uno straordinario autore svizzero, Friedrich Dürrenmatt. È un romanzo giallo, ovviamente direte voi. Sì, un romanzo giallo, ma un po' bizzarro, diciamo. Sì, perché infrange in modo sublime una delle regole del genere. Pensateci, di solito l'indagine è un dispositivo che dovrebbe portare ordine, dare razionalità al caos degli indizi. Lì, invece, succede il contrario. Più il protagonista indaga, meno ha il controllo razionale sugli eventi. Lo so che cosa state pensando, mi pare di sentirvi. Starete dicendo, Migliaccio caro, grazie, l'abbiamo già letto o lo leggeremo, ma perché ci parli di libri? È forse diventato Demoni Urbani un podcast di letteratura? Niente affatto, amici miei. Vedete, la storia che vi racconterò oggi ha diversi protagonisti. Tra questi però ce n'è uno che assomiglia maledettamente al personaggio centrale della promessa. Si chiama Ezio Cesca. È un brigadiere dei carabinieri di servizio ad Auronzo, tra le montagne, negli anni 50. Ecco, lui, esattamente come il nostro Matai, si fa letteralmente ossessionare da un caso i cui pezzi non tornano. Un'ossessione che lo spinge a forzare la sua stessa vita pur di risolvere il mistero. Volete sapere se anche lui, come Matai, alla fine si arrenderà al caos? Oppure se saprà dominarlo? Beh, allora seguitemi ad ascoltare la storia che ho scelto di raccontarvi oggi.
Riascoltabili presenta Demoni Urbani. Il lato oscuro della città.
Poche cose in Europa hanno la bellezza e il fascino delle Dolomiti, non a caso dichiarate recentemente dall'UNESCO Patrimonio dell'Umanità. Queste perle rocciose, come noto, attraversano tre regioni, il Veneto, il Friuli e il Trentino Alto Adige, ergendosi su alcune delle località alpine più suggestive che si possano trovare. Io ho sempre avuto una passione per i laghi di montagna, in particolare per i numerosi che si adagiano proprio alle pendici delle Dolomiti. Pensate solo al lago di Braies, a quello di Carezza o a quello di Misurina. Oh, che meraviglia! Ce n'è uno, però, che per me ha sempre avuto qualcosa più degli altri. Un fascino che non so proprio spiegare. Un po' cupo, un po' malinconico. È il lago di Alleghe. Il 4 dicembre del 1933 questo bellissimo lago è illuminato dal sole. Fa freddo, ma la giornata è tersa e limpida e nell'acqua si specchia la gigantesca figura del Monte Civetta. È mattina presto. Gli alleghesi, gente operosa e frenetica, sono già in moto. Chi fa la spesa, chi va per legna, chi sta spargendo il sale sulle strade dopo la gelata notturna. Soprattutto vicino alla riva del lago, nei pressi dell'imbarcadero, c'è molto ghiaccio e l'operazione di messa in sicurezza è particolarmente complessa. Dall'imbarcadero, improvvisamente, si levano delle grida.
Aiuto! Aiuto! C'è una donna nel lago!
Le grida dell'uomo richiamano immediatamente un folto capannello di persone che si radunano intorno all'imbarcadero. Sulla riva del lago, proprio accanto al piccolo molo da cui salpano le barche, c'è il corpo di una donna, morta. La donna ripescata nel lago si chiama Carolina Finazzer. La sua famiglia è una delle più ricche della zona, sono costruttori edili. Si è sposata giusto un paio di settimane fa, povera ragazza, con un rampollo della famiglia più potente di Alleghe. Aldo Datos, figlio del macellaio del paese e della proprietaria dell'albergo centrale. Pensate, erano in viaggio di nozze fino a 2 giorni fa e avrebbero dovuto rimanerci ancora. Carolina e Aldo, però, sono tornati dalla luna di miele in anticipo e lei, pare, ha chiamato la madre chiedendole di venire a prenderla ad Alleghe, ma la madre non ha fatto in tempo. La gente del paese dice che era depressa, disturbata. Come dite? Suicidio? Beh, così sembra. Qualcuno mormora che Carolina soffriva addirittura di sonnambulismo e che sarebbe finita dentro il lago. Cose che accadono solo nei film, dice qualcuno. Ma altri ipotizzano. Sarà uscita di casa nel sonno e sarà caduta nel lago. I curiosi che osservano il cadavere, tuttavia, non possono fare a meno di notare che sul corpo della ragazza si vedono alcuni lividi. Strano, indubbiamente, ma il medico legale mette a tacere qualsiasi ipotesi malevola. Sono i segni della putrefazione, spiegazione che però cozza evidentemente con la presunta data del decesso, meno di 12 ore prima e con la temperatura invernale molto rigida. Ma qui la gente di montagna non vuole scandali o pettegolezzi. Prima si mette il caso in archivio e meglio è. E infatti il caso viene chiuso così. Suicidio. Lo so, amici miei, noi, con le storie più efferate, abbiamo una certa confidenza. Abbiamo già capito che quella donna inghiottita dal lago non è morta per suicidio. Vi aggiungo subito, però, un particolare decisamente inquietante. Vi ricordate l'albergo centrale, quello di proprietà della famiglia Datos? È un bellissimo albergo, indubbiamente. Molto caratteristico, tutto in legno. C'è ancora. È proprio nella piazza centrale e oggi è poco distante dagli impianti sciistici del comprensorio del Civetta. Immaginiamolo allora, però, nel 1933, a 2 passi dal lago, con il bar coi tavolini fuori e i vecchi del paese seduti che commentano ogni cosa. Ecco, lì, qualche mese prima di quel misterioso ritrovamento, è accaduto un fatto piuttosto insolito. Sentite che bella voce. È una giovane ragazza di Alleghe. Si chiama Emma De Ventura. Lavora come cameriera ai piani all'hotel centrale. È il 9 maggio del 1933. Emma sta sistemando le camere e intanto canta, spensierata. Le finestre sono aperte e la sua voce si sente nella piazza e allieta la giornata dei passanti. Adelina Datos, figlia dei proprietari del centrale Elvira Riva e Fiore Datos e sorella di Aldo, ha trovato il corpo della cameriera Emma in una pozza di sangue all'interno della camera 6. Fino a un attimo prima cantava, sembrava spensierata. Ora è morta, sul pavimento. Accorrono il medico e la polizia che non possono che prendere atto dell'accaduto, apparentemente inspiegabile. Ancora più inspiegabile è la motivazione data dagli inquirenti. Suicidio. Esatto. Emma avrebbe interrotto il suo canto e poi si sarebbe tolta la vita. Se è uccisa per amore, si decreta subito. Lo dice Adelina, che con lei aveva parlato. Lo dice il parroco, che la confessava, e anche il medico legale, che ha effettuato i rilievi. Attenzione, perché gli aspetti sorprendenti e inspiegabili non sono finiti. Anzi, non ci vuole certo Sherlock Holmes per capire che la tesi del suicidio non sta in piedi. Stando alla ricostruzione, la ragazza si sarebbe uccisa bevendo della tintura di iodio che le avrebbe provocato dolori fortissimi. Proprio il dolore l'avrebbe poi spinta a farla finita più velocemente, tagliandosi la gola con un rasoio. Plausibile? Dite? E allora, spiegatemi come fa la bottiglietta che conteneva il veleno ad essere chiusa e sistemata sul ripiano, in modo così ordinato. E il rasoio? Il rasoio che si trovava sul comodino, a 6 passi di distanza da dove è morta Emma? Tutto questo non importa alle autorità. Emma De Ventura si è suicidata. Caso archiviato. Chiuso. Ad Alleghe è importante che torni la routine quotidiana. Fino al secondo omicidio, quello della moglie di Aldo Datos, qualche mese dopo. Bene, dopo questi 2 omicidi, la tranquilla e placida Alleghe è destinata a vivere un altro momento di orrore. Dobbiamo però fare un bel salto in avanti. 13 anni. 13 anni in cui la tragedia collettiva della Seconda Guerra Mondiale fa passare in secondo piano i misteri di Alleghe del 1933. È il 18 novembre 1946. Sono le 2:40 di notte. In paese, in centro, c'è da qualche tempo uno spaccio dell'Enal. Sapete che cos'è l'Enal? Beh, ve lo dico io, cari amici. Ente Nazionale Assistenza Lavoratori. È un ente assistenziale che nasce per garantire, in tempi difficili come quelli del dopoguerra, un po' di benessere ai lavoratori. Offre intrattenimento, luoghi di ritrovo, spacci alimentari, osterie a prezzi convenienti. Ha preso il posto del fascista ODN, che svolgeva un compito analogo. I coniugi del Monego, Luigi, detto Gigio, e Luigia, detta la Balena, beh, per la sua stazza non proprio esile, gestiscono lo spaccio, che è anche un luogo di ritrovo dove si gioca a carte, si fanno 2 chiacchiere, si beve qualcosa. Hanno con loro l'incasso, 100.000 lire. Beh, mica male. Nel vicolo Lavoi, proprio a 2 passi dal centrale, compare davanti a loro un'ombra. I 2 si fermano, raggelati. Hanno capito qualcosa. La figura è ferma, in piedi, davanti a loro. Nessuno sembra dire nulla, per diversi secondi. Freddati, a colpi di pistola, in piena notte. Nessuno si muove dalle case circostanti. Del resto si viene dalla guerra e ancora non ci si è disabituati a esplosioni e spari. L'omicidio è avvenuto a sangue freddo e la mattina dopo, nel vicolo, Gigio e la Balena giacciono ancora a terra. Le 100.000 lire sparite. Anche qui nessun dubbio. Omicidio a scopo di rapina. Persino in un luogo che non ha mai conosciuto la microcriminalità può capitare. Di questi tempi, ennesimo caso archiviato. Ma è proprio qui che inizia un'altra storia.
Gigio e la Balena erano miei amici, cari amici. Alla sera Gigio veniva al Polo Nord, l'alberghetto di Alleghe dove abitavo io. Si giocava a carte. Lui beveva molto e io lo accompagnavo a casa. Quando arrivavamo davanti al centrale, lui diceva sottovoce: «Questi non hanno la coscienza pulita, hanno la coscienza sporca». Si vedeva che era terrorizzato. Ho pensato che ci fosse un collegamento con le morti precedenti, che allora era tutto vero quello che si sapeva e che si sentiva dire, che c'erano questi delitti precedenti.
Queste parole sono pronunciate da un giornalista. Si chiama Sergio Saviane. È un tipo tosto, Sergio. Viene da Castelfranco Veneto. Alla fine degli anni 30, Sergio inizia ad andare regolarmente in vacanza ad Alleghe, in bicicletta, con familiari e amici, per poi arrampicare con loro sulle vie del Civetta. Torna con tale regolarità da familiarizzare con la gente del posto. È uno di loro. Un grappino la sera, 2 risate e tanti racconti. In questo modo conosce anche Gigio e la Balena. E in questo modo inizia a raccogliere tante storie sui misteri di Alleghe.
Nel paese, quando si andava nelle osterie, nei bar, si sentiva, si parlava, però nessuno voleva parlarne. Piano piano si è cominciato a capire che c'era qualcosa di losco. Queste chiacchiere partivano sempre da un misterioso campanile che suonava sotto il lago. Dalle chiacchiere del campanile partivano anche allusioni sulle morti misteriose. Sembrava una storia di fantasmi, però si capiva che c'era qualcosa sotto.
Sotto le acque di Alleghe, in effetti, c'è qualcosa. Ed è proprio il campanile. È quello che una frana nel 1771 ha trascinato con parte della canonica nelle profondità del lago. C'è una leggenda. Quando si sente il rintocco delle sue campane sommerse, qualcuno muore. Le chiacchiere sul campanile, quelle che Saviane sente, alludono alle morti di Emma e Caterina, avvenute proprio negli anni in cui lui è ancora un ragazzo e ad Alleghe ci va in bicicletta. Nel 1946, dopo il duplice omicidio di Gigio e della balena, il giornalista inizia le sue indagini.
Siamo andati ad Alleghe anche negli anni successivi, dopo la guerra, quando le nostre famiglie si allargavano e... sì, dicevano che effettivamente tanti anni fa era stata ammazzata una cameriera. Da lì io sono partito.
Le chiacchiere della gente, sottovoce, di nascosto, parlano di delitti, non di suicidi. Con il tempo, Sergio Saviane, durante le vacanze, accumula testimonianze, chiede, fa domande e piano piano si convince che le morti del 1933 e quelle del 1946 siano collegate. Nei primi anni 50 Saviane vive a Roma, lavora al settimanale Il Lavoro Illustrato. Direttore, niente meno che Pasquale Festa Campanile. Lo chiama e gli parla dei misteri di Alleghe. Insieme concludono che la storia di Alleghe merita un'inchiesta più approfondita. Saviane comincia a indagare sul serio. I suoi amici alleghesi si sentono incalzati e si chiudono. Sergio parla anche con Aldo da Tos e trova molta omertà e poche risposte. Uno dei vecchi del paese, però, uno di quelli che nel 1933 era seduto in uno dei caffè della piazza e ascoltava Emma cantare, lo chiama per un incontro nascosto. Chiacchierata curiosa, perché alla fine non gli rivela alcunché. Gli dice solo queste parole: non ti arrendere, vai avanti. E Saviane avanti ci va. Ma non trova risposte soddisfacenti, anzi, accresce la quantità di interrogativi. Nel 1952 appare il suo articolo su Il Lavoro Illustrato con titolo La Monte Lepre del Nord. Il titolo è ironico, non immediato. Fa riferimento alla Monte Lepre siciliana del bandito Giuliano e alla sua coltre di omertà. Il testo però non viene preso bene dai suoi amici alleghesi.
Ricordo che appena pubblicato l'articolo mi scrive il parroco dicendo che l'ho tradito. Ma come tradito? Io sono andato da lui a chiedere dei delitti e lui non mi ha raccontato niente.
Nell'articolo i quattro delitti di Alleghe sono messi in relazione e si insinua il sospetto che dietro di tutti ci sia un'unica mano. Nel dicembre del 1952 il giornalista è querelato da alcuni abitanti di Alleghe, tra cui i proprietari del centrale, Aldo da Tos e Pietro De Biasio, che pure, non essendo nominati nell'articolo, si sentono ugualmente chiamati in causa. Il processo va male per Sergio. Molti dei suoi testimoni nemmeno si presentano e quelli che lo fanno gli testimoniano contro. Il giornalista, secondo loro, non ha scritto la verità. Sentenza: diffamazione a mezzo stampa, 8 mesi con la condizionale. Ed eccoci. Ricordate il mio riferimento a Dürrenmatt all'inizio? A un brigadiere ossessionato da un mistero? Il mistero è proprio questo, il mistero di Alleghe. E il nostro brigadiere, Enzo Cesca, entra in scena proprio qui, e finalmente, direte voi, dopo la condanna di Saviane. Ha letto l'articolo sulla Monte Lepre del Nord, ha letto della condanna del giornalista e vuole svelare il mistero. il possibile collegamento tra fatti criminosi anche se così lontani nel tempo. Ne parla con il suo superiore, il maresciallo Domenico Uda, e ottiene da questo il permesso per avviare un'indagine. Il brigadiere si trasferisce così ad Alleghe e qui il suo comportamento si avvicina pericolosamente a quello di Matai. È disposto a tutto, Enzo, per sbrogliare l'intricata matassa. Per prima cosa finge di essere un giovane di passaggio e trova lavoro come operaio. La sera frequenta le osterie, si fa degli amici, ascolta le loro storie e le leggende che si raccontano in giro e ogni tanto pone domande. Tra una chiacchiera e l'altra inizia a saltare fuori qualcosa. I Del Monego sarebbero stati uccisi per qualcosa che avevano visto, a quanto pare, e sempre da quelle chiacchiere salta fuori un nome: Giuseppe Gasperin. Il metodo di indagine di Cesca richiede tempo e grande lucidità. Il rischio è evidente. Farsi risucchiare in quel mondo, sentire scricchiolare i confini della sua identità. Ci impiega settimane, ma poi diventa amico di Gasperin. Bevono insieme, entrano in confidenza, fino a che Gasperin arriva a confidargli una cosa, quasi compiaciuto. In vicolo Lavoi abita una signora anziana che sa delle cose sui delitti avvenuti la notte del 1946. La signora è Corona Walt. Come fare a sgretolare il muro di omertà dell'anziana signora? Nel romanzo di Dürrenmatt, Matai dissolve la propria identità e arriva alla follia pur di acciuffare il killer, che aveva orrendamente ucciso una bambina, ma poi, per uno scherzo del destino, non ci riesce. Cesca va vicino alla follia. Per avere confidenze della signora Walt, si fidanza con la nipote, entra in casa loro, si fa amare come un parente. E a differenza di Matai, Cesca riesce nell'impresa. L'anziana donna gli confida un segreto. La notte in cui furono assassinati i Del Monego, ha visto tre persone nel vicolo. Due sono scappate per i campi e non saprebbe riconoscerle. Una, però, la terza, è passata sotto la sua finestra. Era Bepin Boa, alias Giuseppe Gasperin. Cesca ha la conferma che Gasperin c'entra con quel delitto e che non sospetta nulla di lui, altrimenti non l'avrebbe indirizzato verso questa rivelazione. Per essere sicuro, però, gli getta un'altra esca. Gli dice di avere per le mani un lavoretto losco, qualcosa che può portare un bel po' di soldi facili. Serve gente che abbia già sparato. Gasperin abbocca. Non ci sono problemi, dice. Ho già sparato e anche ucciso. È il passaggio chiave. Quello che il povero Matai, nella promessa, non riesce a fare. Cesca si toglie i panni del giovane operaio e rivela la sua identità. Dall'interrogatorio di Gasperin finalmente escono i nomi di tutti i veri responsabili dei delitti di Alleghe. Pietro De Biasio, il marito di Adelina, e Aldo da Tos sono subito arrestati. È il 1958. A distanza di pochi mesi, in carcere, ci finisce anche Adelina da Tos. È lei che ha ucciso Emma De Ventura. Per gelosia, sostiene, tagliandole la gola. Caterina Finazzer, la moglie di Aldo, è stata invece strangolata da Pietro De Biasio, con l'aiuto dei fratelli da Tos. Quel giorno a Venezia, durante il viaggio di nozze, il marito le aveva confidato dell'omicidio di Emma, la cameriera. E lei non aveva reagito bene, dando segni di paura che avrebbero potuto attirare l'attenzione sui fatti commessi. Così il clan del centrale, i da Tos, decisero di toglierla dalle spese. I Del Monego, poi, quella notte del 4 dicembre 1933, avevano visto Aldo portare in spalla il corpo della moglie morta verso il lago. Dopo 13 anni, forse, avevano deciso di parlare, o chissà cosa. Comunque, per sicurezza, anche loro dovevano essere eliminati. L'agguato in vicolo Lavoi lo fecero Aldo da Tos, Pietro De Biasio e Giuseppe Gasperin, quello che non aveva paura di sparare.
Demoni Urbani è una serie originale degli Ascoltabili, a cura di Simone Spoladori, condotta da Francesco Migliaccio. Questa puntata è stata scritta da Simone Spoladori. Editing e sound design di Francesco Campeotto e Alessandro Livrini. Prodotto da Giacomo Zito e Ilaria Villani. Tutti i diritti riservati per gli Ascoltabili.